Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 3, paragrafo 2. A Gerico, colloquio con i quattro notabili. La profezia di Gesù e di Sabea sul futuro di Israele. Dopo aver soggiornato qualche tempo a Efrem o Efraim, il gruppo apostolico si dirige verso altri villaggi della Samaria, zona sicura. Tuttavia, come dice Giovanni, si avvicinava nel frattempo la Pasqua, la quarta dall'inizio della vita pubblica di Gesù, ed egli decide allora che è giunto il momento di tornare a Gerusalemme. È in questo periodo che avviene quel noto episodio dell'incontro con il giovane ricco, che voleva sapere cosa avrebbe dovuto fare per guadagnarsi la vita eterna. Quindi, sempre sulla via di Gerusalemme, l'annuncio che Gesù fa agli apostoli circa l'imminenza della sua cattura, condanna a morte e crocifissione. È pure in questo periodo che avviene l'episodio in cui la madre di Giovanni e Giacomo, Maria Salome di Zebedeo, la quale era al seguito del gruppo apostolico con altre discepole per l'imminenza della Pasqua, chiede a Gesù, in quanto anche da lei ritenuto un terreno futuro Messia di Israele, se i suoi due figlioli avrebbero potuto sedere uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Persino alla fine della predicazione di Gesù, l'idea di un Messia solo spirituale era dura da accettare e capire da parte degli apostoli. Le poltrone politiche erano ambite persino da qualcuno di loro. Il gruppo apostolico giunge intanto a Gerico, distante una trentina di chilometri da Gerusalemme, ospite della discepola Nike, chiamata anche Veronica, quella che, per via del racconto dei Vangeli, diventerà famosa per aver asciugato il volto di Gesù sulla salita del Calvario con il famoso velo, un sudario detto appunto velo della Veronica, che si dice conservato ancora oggi come reliquia. Mancano ormai pochi giorni alla Pasqua. Ora vi racconto un paio di episodi che ad una prima lettura non sono forse facili da capire e richiedono da voi molta attenzione, ma che verranno meglio compresi nella loro portata storica nei capitoli successivi. Lì, nella proprietà di Nike, a sud di Gerico, il Gesù Valtortiano si trova a colloquiare con quattro personaggi, notabili suoi fedeli, che da Gerusalemme gli si sono fatti incontro per informarlo segretamente che qualcuno del suo seguito lo tradisce e che a Gerusalemme tutto è pronto per il suo arresto. Pronti perfino i capi di imputazione della pubblica accusa: violare la legge e i sabati, difendere pubblicani e meretrici, liberare indemoniati ricorrendo all'aiuto di Belzebù o ad artifici di magia nera, odiare il Tempio e volerne la distruzione, amare i samaritani più dei giudei. Ti si accusa, dicono infatti quattro a Gesù, che tanto li ami da sempre dire «Ascolta, Israele», anziché dire «Ascolta, Giuda», e che non puoi rimproverare Giuda. La Samaria, infatti, aveva fatto parte in passato del regno di Israele, formatosi dopo una storica scissione politica e religiosa, regno che era stato politicamente antagonista del regno di Giuda, il quale aveva per capitale Gerusalemme. Ai tempi di Gesù, fra giudei e samaritani, questi ultimi considerati per di più pagani, non correva dunque buon sangue. Gesù, in una sua parabola che aveva fatto scalpore, aveva esaltato la bontà di cuore di quel samaritano che aveva soccorso un uomo ferito dai briganti, al quale i giudei avevano invece negato aiuto. Più di una volta Gesù, per sfuggire ai tentativi di cattura da parte dei sacerdoti del Tempio, aveva dovuto rifugiarsi a predicare in Samaria. Accusare Gesù di amare più la Samaria che la Giudea era quindi come volerlo accusare di tradimento e di connivenza con il nemico. Giuda è il nome del regno che poi fu chiamato Giudea. Allora Gesù, per spiegare il perché del suo frequente rimproverare Giuda e il significato allegorico dei termini Giuda e Israele, chiarirà ai quattro notabili il senso di alcuni oscuri e anche terribili passi profetici dell'Antico Testamento riguardanti il futuro, dicendo ai quattro che ben conoscevano a memoria gli scritti dei profeti. In verità, la sapienza dei rabbi qui si perde? E non sono io il germe di giustizia spuntato da Davide per il quale, come dice Geremia, Giuda sarà salvato? Allora il profeta prevede che Giuda, soprattutto Giuda, avrà bisogno di salvezza. E questo germe, dice sempre il profeta, sarà chiamato il Signore, il nostro giusto, perché, dice il Signore, non mancherà mai a Davide un discendente assiso sul trono della casa di Israele. E che? Ha errato il profeta? Era ebro forse? Di che? Di certo di penitenza e non d'altro. Perché, per accusare me, nessuno potrà sostenere che Geremia fosse uomo di crapola. Eppure egli dice che il germe di Davide salverà Giuda e siederà sul trono di Israele. Dunque si direbbe che, per i suoi lumi, il profeta vede che più che Giuda sarà eletto Israele, che il re andrà ad Israele e già grazia sarà se Giuda avrà unicamente salvezza. Il regno sarà dunque detto di Israele? No, di Cristo sarà detto, di colui che unisce le parti disperse e ricostruisce nel Signore dopo avere, secondo l'altro profeta, in un mese, che dico in un mese, in men di un giorno, giudicato e condannato i tre falsi pastori e chiusa loro la mia anima, perché la loro restò chiusa a me e, desiderandomi in figura, non seppero amarmi in natura. Or dunque, colui che mi manda e che mi ha dato le due verghe spezzerà l'una e l'altra, perché la grazia si è persa per i crudeli, perché il flagello non più dal cielo, ma dal mondo venga, e nulla è più duro dei flagelli che gli uomini danno agli uomini. Così sarà. Oh, così. Io sarò percosso e le pecore saranno disperse per due terzi. Solo un terzo. Sempre solo un terzo se ne salveranno e persevereranno sino alla fine. E questa terza parte passerà per il fuoco per il quale io passo per primo, e sarà purificata e provata come argento e oro, e ad essa verrà detto: tu sei il mio popolo, ed essa mi dirà: tu sei il mio Signore. E ci sarà chi avrà pesato i 30 denari, prezzo dell'orrenda opera infame mercede, e là, da dove uscirono, non potranno più entrare, perché griderebbero d'orrore anche le pietre, vedendo quelle monete, lorde di sangue dell'innocente e del sudore del perseguitato dalla disperazione più atroce. E serviranno, così come ha detto, a comperare dagli schiavi di Babilonia il campo per gli stranieri. Oh, il campo per gli stranieri! Sapete chi sono essi? Quei di Giuda e Israele, quelli che presto, in secoli e secoli, non avranno più patria, e neppure la terra del loro antico suolo li vorrà accogliere. Li vomiterà da sé anche morti, posto che essi vollero rigettare la vita. Orrore infinito. Testo estratto dall'Evangelo, come mi è stato rivelato, di Maria Valtorta, volume 9, capitolo 580, per gentile concessione della Fondazione Erede di Maria Valtorta. Questo del Gesù valtortiano è un linguaggio profetico, velato, di difficile interpretazione, se non si ha davanti agli occhi il testo esatto delle profezie di Geremia, ma anche di Zaccaria, che ai quattro notabili erano invece perfettamente note. Non pensate mai che il Gesù valtortiano possa essere letto banalmente. La sua interpretazione comporta spesso uno sforzo continuo di meditazione e riflessione. Ma il premio della vostra fatica è rappresentato dal fatto che vi si spalancano davanti le porte della verità. Certamente il suo linguaggio, specie se espresso qui in forma di profezia velata, non è facile da interpretare neanche per me, che studio l'opera della mistica da anni e che, dopo aver letto e riletto un brano ed essermi detto che l'ho capito, mi chiedo subito se per caso non ho sbagliato. Non parliamo poi se il brano lo rileggo tempo dopo, perché allora, ecco qui un altro esempio di quella moltiplicazione della parola di cui vi ho parlato in un capitolo del volume precedente, commentando il miracolo della moltiplicazione dei pani, salta spesso fuori che di significato ve ne era anche un altro, e talvolta un altro ancora. Gesù, nell'illustrare il brano della profezia di Geremia, spiega in sostanza ai quattro notabili che il regno di Giuda, più che quello di Israele, avrebbe avuto bisogno di salvezza. Perché? Perché sarebbe stata Gerusalemme, capitale del regno di Giudea, quella che lo avrebbe fatto condannare a morte. Gesù aggiunge però poi che il germe di Davide, menzionato nella profezia, cioè egli stesso, discendente da Davide, avrebbe salvato Giuda e si sarebbe assiso sul trono di Israele. Ma a quale Israele allude qui Gesù, se in realtà egli non si è mai assiso sul trono del vecchio Israele dell'Antico Testamento? Il regno di Israele di allora, per i giudei, era sinonimo di paganesimo, ed il nuovo popolo che Gesù Cristo si sarebbe scelto dopo la sua crocifissione sarebbe stato infatti proprio quello dei pagani, dei gentili, come in effetti poi successe con Roma, divenuta sede del pontificato papale e capitale del cristianesimo, il regno di Cristo. Nelle profezie sopracitate, in nota alle quali Gesù allude, in particolare quella di Zaccaria, si preannunciano fatti tremendi per il popolo del regno di Giuda, che dopo il 70 d.C. verrà disperso nel mondo per secoli e secoli. E, come dice il Gesù valtortiano, il popolo ebraico sarebbe stato rifiutato persino dalle terre che gli erano appartenute. Solo un terzo del popolo, e qui pare di comprendere che la velata allusione profetica si riferisca anche all'Israele politicamente ricostituito in Palestina come quello odierno, purificato nelle prove da Dio, si sarebbe salvato perché esso, dopo tanto dolore, avrebbe in futuro capito e riconosciuto finalmente nel Gesù di 2000 anni fa il suo Signore. Nella visione valtortiana, che non abbiamo riportato integralmente, uno dei quattro personaggi si chiamava Gioele, e a proposito del futuro di Israele, Gesù gli aveva chiesto ad un certo punto se egli ricordava di un certo episodio concernente Sabea, che aveva profetato un'ultima volta il futuro del popolo di Dio che non aveva voluto il figlio di Dio. Si tratta di uno dei tanti episodi del Vangelo valtortiano di cui non vi ho parlato, che era avvenuto qualche mese prima, all'inizio dell'inverno, prima della festa delle luci. È un episodio bellissimo e a dir poco curioso. Sabea era una donna sulla quarantina, avvenente e casta, doti questo spesso difficili da conciliare, ma soprattutto profetessa, il che ci fa certi della sua onorabilità. Come tutti i profeti veri, diceva però delle cose scomode e gli scribi preferivano considerarla una indemoniata. Lei diceva di aver visto in visione il volto del Messia, del figlio di Dio. Ed allora alcuni scribi, fra i quali c'era appunto quel Gioele, che però era uno di quelli onesti, escogitano uno stratagemma per cogliere due piccioni con una fava, smascherare la falsa profetessa e nel contempo Gesù, da essi considerato un falso messia. Quelli che si fanno incontro a Gesù lungo la strada dove si erano appostati, aspettando che lasciasse la casa che lo aveva ospitato con gli apostoli, e gli chiedono se egli può dar loro un parere sulla donna. Gesù, che come vi ho già più volte ricordato, era Verbo divino, fa mostra di conoscere perfettamente le loro intenzioni, ma a maggior gloria di Dio, perché nel loro gruppo vi erano anche altri scribi onesti, come Gioele, che potevano essere convertiti, accetta di sottoporsi alla prova a fin di bene. L'accordo che gli scribi propongono a Gesù è quello di scegliere tre apostoli che gli fossero somiglianti in corporatura, sembianze ed età. Gli scribi li avrebbero condotti alla presenza della donna che attendeva fuori, vista in compagnia dei propri genitori, e quindi avrebbero presentato a lei il trio, attendendo che in uno di essi lei riconoscesse il presunto Messia che lei, peraltro, aveva dichiarato di non aver mai visto se non in visione. Se lei lo avesse riconosciuto in uno di quei tre uomini, sarebbe stata smascherata come bugiarda una volta per tutte. Gesù, con il gruppo apostolico, dunque, si ferma, mentre gli scribi, con i tre presunti sosia, vanno avanti, ritornando dove avevano lasciato la donna. Giunti di fronte a lei, che attendeva in silenzio, seduta e con la testa china, gli scribi hanno uno sguardo d'intesa e fanno una messiscena lodando ad alta voce il Messia, gridando e ripetendo: «Ecco il Signore!». Essi si aspettano che lei alzi la testa e si prostri ai piedi di uno dei tre, ma quella: «Niente!». Silenzio. Anzi, ad un certo punto, agli scribi che le chiedono seccati perché mai lei non renda omaggio al Messia, Sabea risponde che il Messia lo ha visto in visione e che ora lei non si prostra perché nessuno dei quei tre lo è. Nel frattempo arriva il gruppo apostolico, camminando in silenzio e con noncuranza, senza farsi notare dalla donna. Frammisto al gruppo, ma fra i tanti, vi è Gesù. Sabea tuttavia lo riconosce subito e, caduta di colpo in estasi profetica, comincia a profetare fra gli sguardi attoniti dei presenti. È una stupenda profezia, di alta poesia e grande bellezza letteraria, che celebra le lodi di Maria, la Vergine castissima che nel suo seno aveva accolto il Figlio di Dio sceso in terra per redimere gli uomini. Poi però Sabea termina con una tremenda allusione profetica ad Israele e al suo terribile futuro. Sabea, in estasi, parla e mostra di vedere infatti in visione la scena della condanna a morte di Gesù. Sente l'urlo bestiale della folla che grida a Pilato, che diceva di non volersi sporcare le mani con il sangue di quel giusto, di liberare Barabba e che il sangue di Gesù ricadesse pure su di essa. Un sangue, dice Sabea, che però non grida vendetta, ma pietà al Padre per l'umanità intera. Ma sangue anche che per quelli di Israele sarà fuoco, anzi, scalpello che scrive sui figli di Giacobbe il nome di deicidi e la maledizione di Dio. Sabea, sempre in estasi, termina poi, stanca e dolente, con queste parole che alludono a Gesù: «Era venuto a portarti la pace». e guerra gli hai dato, salute e tu lo hai schernito, amore e lo hai odiato, miracolo e lo hai detto demonio. Le sue mani hanno guarito i tuoi malati e tu le hai trafitte. Ti portava la luce e tu hai coperto di sputi e lordure il suo volto. Ti portava la vita e tu gli hai dato la morte. Israele, piangi il tuo fallo e non imprecare al Signore mentre vai verso il tuo esilio, che non avrà termine come quelli di un tempo. Tutta la terra scorrerai, Israele, ma come popolo vinto e maledetto, inseguito dalla voce di Dio e con le stesse parole dette a Caino. E qui non potrai tornare a ricostruire un solido nido, se non quando riconoscerai con gli altri popoli che questo è Gesù, il Cristo, il Signore, figlio del Signore. Stupendo questo lirismo profetico, ma cosa ha voluto far intendere dunque Sabea con queste sue ultime parole conclusive? Ha detto che Israele sarebbe stato maledetto e inseguito dalla voce di Dio, come successe a Caino, assassino di Abele, al quale il Dio della Genesi disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida dalla terra sino a me. Sii tu dunque maledetto e cacciato dalla terra che ha aperto la bocca per ricevere dalla tua mano il sangue di tuo fratello. Quando tu vorrai coltivare il terreno, esso non ti darà più i suoi frutti. Sarai errabondo e fuggiasco sulla terra». Sabea precisa qui però che mentre dopo i precedenti esili, come ad esempio quello di Babilonia, il popolo di Israele aveva potuto tornare e ricostituire una nazione sicura nella propria terra di origine, l'esilio futuro, conseguente alla uccisione di Gesù, non sarebbe stato come i precedenti. Ora, riflettendoci sopra, e deve essere questa la ragione per la quale Gesù aveva chiesto a Gioele se si ricordava dell'episodio della profetessa Sabea, mi sembra che la profezia fatta da Gesù nell'episodio del colloquio con i quattro notabili sia in qualche modo collegata a quella fatta in precedenza da Sabea. Parrebbe quasi di comprendere da questa profezia del Gesù valtortiano, velata ma non troppo, che Israele, e qui devo pensare che Sabea, spingendo lo sguardo nei secoli futuri, come se lei vedesse da fuori del tempo un presente, si riferisca all'Israele moderno, ricostituitosi in stato sovrano da poco più di mezzo secolo. Dicevo che Israele potrà ritrovare la sicurezza dei propri confini e quindi della propria nazione solo dopo la propria conversione al cristianesimo. Conversione che allo stato odierno delle cose pare francamente inimmaginabile, in quanto suonerebbe perfino offesa per la sensibilità nazionale e le credenze religiose dell'Israele attuale, ma conversione futura che San Paolo aveva ricordato e profetizzato come certa in una delle sue epistole.